Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Per una nuova puntata di Big Mag, che questa settimana apriamo con la cronaca scandicci a partire dal ritrovamento del cadavere di Silke Sauer, cittadina tedesca di 44 anni senza fissa dimora, trovata senza vita e decapitata nell'area abbandonata dell'ex CNR a Scandicci nella mattina di mercoledì 18 febbraio. Giovedì i carabinieri hanno fermato un uomo già noto alle forze dell'ordine, sottoposto ad obbligo di firma presso la caserma di Scandicci, è attualmente piantonato in ospedale con l'accusa di omicidio. Nei prossimi giorni è prevista l'udienza di convalida del fermo. Secondo quanto emerso, l'arrestato frequentava la vittima. L'anteprima della notizia ai nostri microfoni giovedì sera dalla sindaca Claudia Sereni. Sentiamola.
Diciamo, noi avevamo già sentore che questo fermo sarebbe accaduto, quindi si parla di due persone che sono senza fissa dimora, che erano tra l'altro già note alle forze dell'ordine, che non stazionavano a Scandicci, non stazionavano nell'area dell'ex CNR, ma negli ultimi due o tre giorni appunto avevamo notato un certo movimento. Soprattutto era stato notato questo uomo con questo cane, questo pitbull, che aveva dato un'escandescenza, e quindi noi avevamo ricevuto segnalazioni poi anche ai carabinieri, dall'intervento dei carabinieri poi si è scoperto questo fatto, che pare essere quindi una lite fra due persone che si frequentavano, una storia tristissima di marginalità estrema, di violenza, probabilmente anche di abuso di sostanze, quindi quello che è oggettivamente un femminicidio, perché di fatto, se fosse confermata anche la lite fra due che si frequentavano, di fatto c'è una violenza sulle donne. C'è anche il tema della donna che ha estremamente più fragile anche nelle condizioni di estrema marginalità, dove è più difficile anche la sopravvivenza in determinati contesti.
Ha fatto discutere in questa settimana la mozione presentata dal gruppo consigliare di Fratelli d'Italia Bagno a Ripoli per chiedere di modificare i nomi delle scuole comunali così da identificarne l'orientamento insegnato e voluto dal corpo docente e dalla dirigenza. I consiglieri di Fratelli d'Italia ci chiedono di schedare le nostre scuole proprio come al tempo del fascismo, un fatto gravissimo che fortunatamente ha trovato una condanna unanime, ha affermato il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti. Lo abbiamo intervistato.
È grave sia che la volontà fosse reale, sia che in realtà fosse una provocazione, cioè questo non cambia affatto. È molto grave che in un atto pubblico dell'amministrazione comunale si possa sentirsi liberi di arrivare a chiedere tanto. Questo è il punto che io ho voluto denunciare da subito, con piena vicinanza ai nostri dirigenti scolastici, alle nostre insegnanti, ai nostri insegnanti che fanno un lavoro egregio. Le scuole di Bagno a Ripoli sono anche un esempio da questo punto di vista, e ripeto, la reazione che poi è seguita sinceramente comunque fa ben sperare. Da parte di tanti partiti politici, sigle sindacali, esponenti istituzionali dal livello regionale in su, anzi ringrazio per l'attestazione, per la vicinanza anche proprio ai nostri istituti e per ribadire un qualcosa che è fondamentale, cioè la libertà delle nostre scuole. Però è vero che fa un po' il paio con quelle che sono state le liste di proscrizione, e ciò che preoccupa è proprio questo, è che si stia creando effettivamente nel nostro paese, e poi lo si vede appunto nei casi delle comunità locali come questi, un clima politico per cui ci si possa sentire liberi, quasi come fosse una cosa normale, di presentare mozioni come queste o di richiedere le schedature e le liste di proscrizione come abbiamo visto alcune settimane fa. È proprio questo il punto, al di là dei singoli episodi, è che se si crea un clima in cui qualcuno si sente libero, provocatoriamente o meno, di poterlo fare, Ecco, siamo arrivati a un punto in cui c'è allora veramente la necessità di ribadire questo.
La settimana si è aperta con l'anniversario della strage di Via Mariti il 16 febbraio, a 2 anni dal crollo di una trave nel cantiere per la costruzione del supermercato Esselunga, dove morirono 5 lavoratori, e a pochi giorni dalla chiusura delle indagini da parte della procura, che ha visto salire ad 8 il numero degli indagati. Abbiamo fatto il punto con il sindacato sulla mancanza di risposte da parte del governo per porre un argine alla piaga delle morti sul lavoro in un sistema produttivo alimentato da catene di subappalti che ancora oggi la fanno da padrone. Giulia Bartoli è segretaria Fillea CGL di Firenze.
Un sistema di cui ancora non si sta vedendo un'inversione di tendenza, nonostante la strage di Via Mariti, nonostante anche su precedenti e successivi morti sul lavoro, principalmente determinanti appunto da una legislazione che permette una catena di appalti e subappalti dove a volte è difficile perfino per i lavoratori sapere addirittura per chi sono dipendenti. Noi negli anni abbiamo chiesto un intervento chiaro sul divieto per esempio dei subappalti a cascata, perché è ovvio che è complicato anche risalire la catena delle responsabilità stesse, e un esempio ne è appunto Via Mariti. Ora sono finite, diciamo, le indagini, ma inizierà il processo vero e proprio e vedremo, però certo è che in uno stato come questo, dove la legislazione permette, diciamo, una catena di subappalti in questa maniera, è difficile salvaguardare anche la vita stessa dei lavoratori. Noi abbiamo fatto una serie di richieste. Ricordo che dopo la strage di Via Mariti lo stesso governo disse: interverremo perché stroncheremo questa piaga delle morti sul lavoro. Il provvedimento fu quello della patente a crediti, ma che in realtà purtroppo non ha portato i risultati che venivano in qualche modo richiesti. La patente a crediti non è un sistema di qualificazione delle imprese, semplicemente perché viene rilasciata sulla base di autocertificazioni, sulla base di un silenzio assenso da parte dell'ispettorato del lavoro, richiedendo dei requisiti che altro non sono che quelli che la nostra legislazione prevede per poter lavorare. Quindi non si va oltre a una qualificazione d'impresa. L'ispettorato è in difficoltà rispetto per esempio al personale, quindi non riesce a fare dei controlli sulla documentazione e quindi sostanzialmente si rilascia la patente. I saw something you might like, so I just dropped by to say so. Can't do that without you spilling out. Can't do that without you spilling out. Something about me being a woman.
via al restauro di Ponte Vecchio, simbolo senza tempo di Firenze. Verranno fatti vari interventi per consolidarne la struttura dopo quasi 7 secoli. Un restauro fondamentale per custodire la bellezza e la storia della città, ne ha parlato Chiara Cortese in un video che trovate sui canali di TIF. Ve lo proponiamo.
Ponte Vecchio si prepara al restauro. Tra maggio e giugno 2026 prenderanno il via a Firenze i lavori di riqualificazione dello storico ponte, costruito nel 1345 e simbolo della città da 681 anni. Ma cosa prevede l'intervento? Il progetto riguarda soprattutto le pile e le cosiddette pigne. Elementi molto importanti, le pile sono la base portante dell'opera, nel ponte sono 3 e sono sommerse nell'acqua da quasi 7 secoli. Le pigne invece proteggono la struttura dalla forza dell'acqua. Nello specifico gli interventi principali prevedono la ripulitura delle pietre e la rimozione delle stuccature vecchie, che saranno sostituiti con materiali nuovi ma simili per colori e caratteristiche. Si interverrà anche per rinforzare le crepe, sistemare gli spazi tra una pietra e l'altra e sostituire le parti più rovinate del ponte. La particolarità di questo progetto sarà il cantiere. Ogni giorno un rimorchiatore porterà 2 piattaforme sull'Arno, dove verranno montati ponteggi per i restauratori. Ogni sera tutto sarà smontato, così non ci saranno impalcature fisse di notte. Questo ha tranquillizzato anche gli orafi delle botteghe, che temevano intrusioni se i ponteggi fossero rimasti sempre al loro posto. In poche parole, i lavori si fanno su piattaforme galleggianti che arrivano di giorno e spariscono di notte. Così il ponte resta libero e le botteghe al sicuro. Di questi lavori se ne occuperà Piacenti Spa di Prato, nota per il restauro della Basilica delle Natività, e Pitti Color di Firenze. Come ha detto l'assessore al patrimonio Giovanni Bettarini, si tratta di un restauro molto importante per uno dei simboli storici della città. Il ponte vecchio, sopravvissuto al tempo, alle piene dell'Arno e ai danni della guerra, verrà consolidato per preservarne bellezza e solidità per molti anni a venire.
Dal 5 all'8 marzo al Teatro di Fiesole Maria Cassi e Leonardo Brizzi in recital I nostri primi 40 anni di teatro comico musicale, un viaggio attraverso le tappe più significative del teatro comico musicale, una forma d'arte capace di far ridere oltre ogni confine, abbattendo le barriere linguistiche grazie alla forza universale della musica e dell'arte comica. Brizzi e Cassi saranno anche fra i protagonisti della nostra cena sociale al Tenax il 26 febbraio prossimo. Giustina Terenzi e Pierluigi Megaers li hanno intervistati negli studi di Controradio.
Io vengo da un teatro dell'Alessandra Galante Garrone, che aveva aperto questa scuola a Bologna ed era appunto l'allieva preferita di Jacques Lecoq di Parigi, e quindi chiaramente ho studiato tutto un lavoro fondato sull'improvvisazione musicale, sull'improvvisazione fisica, sulla maschera, sul certo. Gramlow, eccetera eccetera. Leonardo ovviamente un musicista, e questa sorta di comicità attraverso la musica è un linguaggio universale. Lo era in un modo veramente pazzesco, lo è tuttora. Ecco, Santo Twist, poi, che era stato il nostro primo spettacolo in cui abbiamo fatto 1000 repliche appunto in giro per tutto il mondo, girava con una valigia e poi il pianoforte si trovava sul posto, e lì si è fatto ridere appunto giapponesi,
non c'era testo, non c'era parlato, ce n'era pochissimo.
Sì, c'era un po' di parlato.
Era più che altro un mezzo diverso, per cui non c'era bisogno di comprendere un testo.
Quindi fisicità, mimica e musica.
Soprattutto un tipo di comicità che forse alla fin fine un po' adesso si sta un po' perdendo, siamo un po' gli ultimi testimonial, perché era una comicità fatta proprio legata al clown, al vero fool, no? In qualche maniera. Quindi una comicità assolutamente universale.
We'll be right back.
siamo all'appuntamento con il libro della settimana a cura di Raffaele Palumbo.
Si chiama L'omicidio di Piersanti Mattarella, l'Italia nel mirino, Palermo, Ustica, Bologna, 1979-1980, edito da Einaudi, l'autore dello storico Miguel Gotor, che parte proprio da quel 6 gennaio dell'80, quando il presidente della regione siciliana, Piersanti Mattarella, considerato l'erede politico di Aldo Moro, viene assassinato. C'è un piano locale, siciliano e mafioso, c'è un piano nazionale, c'è un piano internazionale per parlare di una stagione drammatica successiva al sequestro e all'omicidio di Aldo Moro che continua a segnare la storia d'Italia. Il libro di Gotor approfondisce anche le relazioni tra l'omicidio Mattarella e le stragi di Ustica e di Bologna di pochi mesi dopo. Al centro un viaggio inquietante attraverso la stratificazione del potere italiano con un occhio di riguardo agli ibridi connubi tra neofascismo, massoneria occulta, mafia e apparati deviati dello Stato. Ma sentiamo l'autore Miguel Gotor.
Era un dirigente politico, aveva 44 anni e dal 78 era presidente della regione siciliana. Era avviato una carriera anche nazionale, un impegno nazionale nella Democrazia Cristiana, aveva una strategia politica definita, era quella dell'accordo con il Partito Comunista nell'alveo della esperienza di Aldo Moro. Perché viene ucciso? Viene ucciso certamente perché con carisma e con decisione si batte per una Sicilia, così diceva, dalle carte in regola. Questo significa avere uno scontro frontale con la mafia, e la sua originalità è che contemporaneamente combatte con entrambe le fazioni, quella palermitana, cittadina, legata a Bontade, e quella campagnola dei Viddani, di Reina e dei Corleonesi. Il cardinale Pappalardo disse, parlando ai funerali, non è solo mafia, c'è una seconda questione. La seconda questione è che Mattarella era percepito come l'erede di Aldo Moro, un Moro siciliano, gli si affidava un destino significativo. La pista neofascista e la pista mafiosa non si escludono, anzi si compenetrano. Disse Falcone, questo libro lo ribadisce, Falcone ci fornisce una categoria che è la categoria interpretativa, diciamo, degli ibridi connubi, vale a dire il delitto di Mattarella è una verifica di un carattere originario della storia italiana, una compenetrazione tra neofascisti, massoneria occulta, vale a dire la P2 in quel caso, ma anche la loggia Camea, la loggia dei 300 che era presieduta dal boss mafioso Bontade, e anche c'è un problema di una parte degli apparati, di apparati infedeli. C'è anche una dimensione internazionale che bisognava comprendere e questo libro cerca di farlo.
Quest'oggi abbiamo parlato del libro di Miguel Gotor, L'omicidio di Piersanti Mattarella, edito da Einaudi.
Termina qui questa puntata di Big Mag, ci risentiamo domenica prossima, a tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.